Quell'ulteriore bene che in qualche modo lo stesso con il suo comportamento, con la piena condivisione e adesione a quel programma chininoso che è sostanzialmente unitario, non vada a rafforzare quello che è il comportamento tenuto dagli altri soggetti. E questo è Mauro degli Innocenti e il suo comportamento che avete potuto vedere. Questo è il contenitore complessivo nel quale chi ci è andato dentro ed è stato riconosciuto per caso si è ritrovato lì. E poi il pubblico ministero fa riferimento ai principi che la Suprema Corte ha dettato in materia di concorso morale nel reato. Io vengo da un convegno di sociologi e penalisti svoltosi a Palermo, un convegno internazionale nel quale si è molto discusso del concorso, sia materiale che morale. E se ne è discusso in termini di seria, viva preoccupazione dei giuristi sulla caduta delle garanzie. C'è stato addirittura un giurista, un penalista napoletano che ha sostenuto che l'unica via d'uscita sarebbe quella dell'abolizione dell'articolo 110 del codice penale. È quasi una provocazione. Ma non era una provocazione che si è parlato della necessità di tipizzare alcune condotte, in modo da rendere il concorso, o meglio io credo, di trasformare il concorso in una serie di fattispecie di reato corrispondenti alle condotte illecite che di volta in volta il legislatore ritiene debbano essere punite con una sanzione penale. Perché dico questo a voi in questo contesto? Perché l'uso, l'applicazione del concorso materiale e morale richiede ben altra prudenza che l'avventura logico-giuridica nella quale si sono incamminati i pubblici ministeri in questo processo. A maggior ragione quando si tratta di reati come, e qui l'accostamento ha un senso, reati come l'associazione a delinquere di tipo mafioso o la devastazione e il saccheggio. Io credo che la sentenza poi illustrata dallo stesso autore, il consigliere di Cassazione Stefano Canzio a Palermo in questo convegno, sui limiti del concorso, del cosiddetto concorso esterno, siano assolutamente applicabili alla vicenda di cui ci occupiamo. Sono necessario mettere dei paletti. Il passaggio è la responsabilità oggettiva. Il collega ha ampiamente illustrato questa sentenza della Corte di Cassazione a proposito della responsabilità di alcuni militanti ed esponenti del partito radicale, sul fatto che la semplice presenza non è sufficiente. C'è stato un passaggio della giurisprudenza abbastanza significativo in questa direzione, che va verso la necessità quantomeno della prova di una condivisione del fine materiale da realizzare. Come si fa a dire che la semplice presenza, specialmente in una manifestazione come quella, è già essa ragione di addebito di condotte che non appartengono o non sono state provate che lo stesso che appartengano al soggetto imputato, ma ad altre, no, quantomeno la giurisprudenza della Cassazione invita ad essere prudenti, a mettere in evidenza la necessità della prova di una condivisione, della partecipazione di un gruppo che viene buttata qua e là tra le pagine che ho letto della trascrizione dell'intervento del pubblico ministero. E io credo che in questo contesto probatorio, del tutto privo, lo dico con convinzione, di qualunque fondamento che possa giungere all'affermazione della responsabilità di Mauro degli Innocenti, in particolare per quanto riguarda la partecipazione alla devastazione e al saccheggio, la figura di lui sia importante. Tra le carte che il pubblico ministero non ha prodotto, nella difesa ha ritenuto di dover produrre, io comunque ho visto che c'è una breve registrazione di una telefonata, di una conversazione svoltasi in carcere tra Mauro degli Innocenti e il padre, in cui lui in maniera molto aggressiva nei confronti del padre, che gli dice: ma insomma, tu che hai fatto? Hai saccheggiato, hai rovinato la banca? Risponde: no, assolutamente no, io non ho fatto nulla, io non ho danneggiato, io non ho bruciato nulla. Non sapeva di essere intercettato in quel momento. Ma la figura di Mauro degli Innocenti non è soltanto questa, anche quello che vi ha già riferito il collega nella parte conclusiva del suo intervento. Ma chi è Mauro degli Innocenti? È uno dei black bloc, così viene presentato. È uno che si è presentato lì una mattina a Genova convinto di dover poi poco dopo partecipare ad un'azione che appunto viene definita di devastazione e di saccheggio, comunque ad una serie di danneggiamenti per tutta la città, l'arredo urbano, le automobili private, i blindati della polizia e delle forze dell'ordine. È uno verso il quale si sarebbero esposti, come si sono esposti, alcuni testimoni che pure svolgono una funzione pubblica. Se ci fosse stato un minimo dubbio sulla responsabilità di lui, non credo che sarebbero venuti a testimoniare. Viene da una storia antica dal punto di vista politico e sociale, ma si occupa di ambiente ed è per questa la ragione per cui è andata al G8. Si aspettava qualcosa di diverso rispetto a quello che è accaduto, ma non è questa la sede per stabilire quali sono le responsabilità di ciò che è accaduto, politiche e istituzionali. Uno che poi ha avuto anche l'incertezza, la paura, una parte di queste poche righe che ho letto di conclusioni che lo riguardano da parte dei pubblici ministeri sono dedicate in maniera che ho trovato, devo dire francamente, molto sgradevole, al fatto che lui è stato reticente nel non dire che avrebbe visto, verificato il compiersi di atti di devastazione e di saccheggio. Si è trovato ad essere incerto nel rispondere, non solo nel ricordo, ma anche sul che dire, perché uno che si ritrova accusato di un reato così grave, anzi di reati così gravi, uno in particolare, e per il quale viene chiesto dal pubblico ministero poi 8 anni e mezzo, viene accusato di un reato così grave che non avendo compiuto niente, niente di materiale, niente che possa essere ricondotto né ad una partecipazione né a un concorso neppure morale, dire che ha visto questo, quello o quell'altro lo impaurisce, rispetto a ciò che può venire fuori, che aver visto un'altra cosa se mai lo avesse visto. Ma cosa doveva aver visto? Dov'era Mauro degli Innocenti? Che le sequenze sono consistenti. Non è che si può dire chissà dov'era perché abbiamo preso un pezzettino soltanto, no, la sequenza è, si vede, si nota, ha risalto. E dove c'è lui si è visto, si sarebbe visto se si fosse trovato altrove, ma si immagina che avrebbe potuto esserci una condotta putativa che sta alla base di questa ricostruzione. È naturale che abbia qualche incertezza nel rispondere, anche perché ciò che ha visto non è soltanto l'azione dei Black Bloc, visto anche nel pomeriggio un'azione dura, diciamo pure feroce, un'azione di repressione non giustificata da quello che era successo. E ritorno, concludendo, al contesto generale. Voi dovete giudicare delle imputazioni che il pubblico ministero ha ritenuto di elevare a carico di 25 imputati e, per quanto mi riguarda, di Mauro degli Innocenti. Il principio del giusto processo è stato introdotto nella nostra Carta Costituzionale in una maniera molto discutibile. Non ce n'era bisogno, i principi costituzionali sono abbastanza chiari in proposito, ma se qualche senso vogliamo darlo, dobbiamo darlo non soltanto circa la durata dei processi, come abitualmente si dice, concetto un po' più ampio, richiede il ricorso ad un principio fondamentale, il principio di equità. La condanna e la pena deve essere corrispondente al grado di responsabilità, deve essere appropriata ad un contesto e ad una figura, ad un uomo o una donna in carne e ossa. Si potrebbe dire che in questo processo, e forse anche negli altri che riguardano il G8, non tutti ci sono e non tutti lo sono responsabili. Sicuramente non lo è Mauro degli Innocenti. Mauro degli Innocenti è stato riconosciuto, individuato, e solo per questo, inserito in un contenitore, come lo ha definito il pubblico ministero, complesso, rispetto al quale c'è il rischio che vengano profondamente stravolte le regole e i principi elementari del processo penale. Io sono sicuro che voi non lo farete, ho questa profonda convinzione che mi nasce dalla situazione concreta nella quale che è stata qui descritta e dal contesto generale. Tutto è possibile, certamente, ma che Mauro degli Innocenti abbia partecipato alla devastazione e al saccheggio è impossibile. Non solo è ingiusto, ma è impossibile che lo abbia fatto. E una risposta del genere, dicevo, sintomatica da parte vostra, una soluzione con quella che chiedo, ripeto, associandomi alle richieste del collega Sommovigo, può essere il modo proprio per dimostrare che qui non c'è giustizia sommaria. Qui non si tratta di fare una sorta di controprocesso, ma di valutare di volta in volta le singole responsabilità, di condannare e di assolvere chi, rispetto alle prove che sono state qui presentate in un lungo dibattimento, al quale mi duole di non avere partecipato integralmente per via della lontananza, ma mi sento ugualmente compensato, consentitemi di dirlo, dal modo col quale il collega Sommovivo, il giovane collega Sommovivo, ha seguito, e quindi è con piena convinzione che concludo nello stesso modo in cui lui ha concluso. Vi ringrazio.
Chiedere una cosa, lei conclude, avvocato D'Altarini, per cortesia. Dunque, lei conclude per Cucco Marino, perché lei fa a mezzo processo, anche a nome dell'avvocato Zoccali.
Assolutamente sì.
Poi conclude per D'Amico e ha già concluso anche Menzione. Poi conclude per Finotti,
sì.
Ed è l'unico difensore. Conclude per Puglisi, poi per Toto conclude anche a nome dell'avvocato Lucentini, per Ursino conclude anche a nome dell'avvocato Picciotto e per Firuzzi ha già concluso anche l'avvocato D'Agostino, esatto? Grazie.
Cominciamo adesso, non facciamo pause, va bene. No, è come volete voi, nel senso che io, per me, io inizierò queste mie note. Io credo di non riuscire sotto le tre. No, dicevo che inizierò queste note seguendo un po' quello che è stato, quella che è stata l'introduzione scelta dal pubblico ministero. Anche perché io non avevo avuto modo di sentirla in aula e quindi poi me la sono, diciamo così, risentita a casa e sono rimasta, devo dire, piuttosto sorpresa da due punti di vista. Il primo è che il pubblico ministero sceglie nella sua prima mezz'ora di ragionamento di introdurre con delle tematiche che sono del tutto politiche. Questo è il primo dato sorprendente, perché c'è stato detto, l'hanno detto anche molti colleghi nelle loro conclusioni, c'era stato detto in tutti questi quattro anni che questo non era un procedimento che avesse a che fare con la politica, ma invece era un procedimento che aveva a che fare con dei singoli fatti ben specificati e attribuiti a singole persone. Ma sono rimasta anche stupita per alcuni aspetti di questo ragionamento che il pubblico ministero ha introdotto e che mi sono sembrati di una estrema gravità e che testimoniano anche un po' di un approccio fortemente ideologico da parte dell'accusa, che invece si è affermato voler tenere fuori da questo procedimento. E parlo soprattutto della parte, che ripeto è quella iniziale, ma che in realtà poi ha anche delle ricadute poi nell'analisi generale dei fatti che viene fatta successivamente, e che è la parte che in qualche modo pone una sorta di equiparazione fra le forze dell'ordine e i manifestanti, fra le violazioni commesse da una parte, sicuramente una parte minoritaria delle forze dell'ordine, e le violazioni di norme commesse da una parte altrettanto minoritaria dei manifestanti. E la gravità di questa equiparazione, pure se interpretata come una sorta di deprecata guerra fra bande, si ravvisa laddove riduce e sminuisce proprio il ruolo delle forze di polizia, non tanto quello dei manifestanti cittadini che come tali possono violare o non violare le norme, ne riceveranno la conseguente sanzione, ma sicuramente non hanno degli obblighi specifici di tutela. Ma appunto si sminuisce il ruolo di quelle forze dalle quali invece ci si attende proprio la tutela delle norme, la professionalità, il rispetto della legge e quindi anche l'attribuzione di quel ruolo in qualche modo superiore che poi viene loro affidato, diciamo, è dell'ABC, del contratto sociale, dal restante consesso civile. E per cui, ragionando, diciamo, di fila su questo aspetto, si arriva quasi al paradosso, perché noi abbiamo sostanzialmente una banda di violenti che utilizza però degli strumenti fisici e giuridici che in qualche modo gli vengono affidati e gli derivano da quel ruolo sociale, contro un'altra banda di violenti che invece di questi strumenti è del tutto priva, com'è giusto e normale che sia, nella cittadinanza non costituita in forza pubblica. E questo si riverbera ovviamente non soltanto nell'avvenimento, nell'accadimento dei fatti di piazza, ma si riverbera anche poi nella possibilità di sanzionare successivamente questi comportamenti, e questo purtroppo in questo foro lo abbiamo visto, lo continuiamo a vedere peraltro, perché il Pubblico Ministero ci racconta dell'estrema difficoltà che la Procura ha avuto nell'indagare i singoli imputati di questo processo, nel compiere le indagini, la moltitudine, eccetera, eccetera. Ma io devo dire che, facendo un esempio, così, facendo anche una battuta, è chiaro ed evidente a tutti che Luca Finotti, per fare un esempio, non ha avuto modo di inviare alla Procura delle proprie fotografie risalenti alla prima comunione al fine di non essere identificato, perché Luca Finotti è stato arrestato, è stato perquisito, i suoi vestiti sono stati sequestrati e la sua foto stava in un cartellino fotodattiloscopico. Ugualmente, chi ha fatto le indagini non era certamente qualcuno che svolgesse lo stesso lavoro o fosse in rapporto di colleganza con il Finotti, così come con il Puglisi o con altri, ma erano invece, come sempre deve essere, gli ausiliari di polizia giudiziaria. E questo, diciamo, è sicuramente un fatto che ha un suo peso e quindi ed è il portato diretto di questa sorta di equiparazione, per cui sono diciamo così, due situazioni che in qualche modo si possono equiparare. Senza adesso voler poi scendere sul fatto che comunque da un lato ci sono stati episodi gravi anche di lesione dell'integrità fisica e dall'altra parte noi vediamo prevalentemente episodi eventualmente di lesione del patrimonio, comunque di beni materiali, è ovvio, mi pare evidente, talmente evidente quasi da non dover neanche essere ricordato, che il vulnus che si crea nella coscienza civile di fronte a delle violazioni così gravi come quelle commesse dalle forze dell'ordine non è certamente il medesimo di quello che si crea rispetto a delle violazioni commesse da semplici cittadini. E questo veramente mi pare che sia ovvio e naturale. Quindi mi preoccupa il fatto che questo aspetto non sia stato tenuto in considerazione dal Pubblico Ministero. E mi preoccupa anche laddove sostanzialmente quello che ci dice la Procura, non da oggi peraltro, ma dalla fase delle indagini, è che se ci sono, come ci sono stati, e se ne occuperanno altri giudici di questo stesso foro, delle violazioni anche gravi commesse dalle forze dell'ordine, queste certamente non hanno nessuna ricaduta, non hanno niente a che vedere con i fatti per i quali in oggi è procedimento. Io credo che questo sia un punto di una certa serietà e credo soprattutto che sia sbagliato da due punti di vista. Uno, diciamo così, molto semplice, immediatamente percepibile, l'altro forse meno percepibile ma altrettanto rilevante. Il primo è quello che molte di queste violazioni, e lo abbiamo visto in quest'aula, sono avvenute in stretta contemporaneità e diciamo così in unità di tempo e di luogo con i fatti per cui oggi è procedimento. Parliamo delle violazioni di regolamenti e norme che regolano l'attività di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, come le cariche con i blindati, come il lancio di lacrimogene all'altezza uomo, come l'esplosione di diversi colpi di pistola nella stessa via Tolemaide, perché questo è un aspetto che tendiamo a dimenticare, ma quell'aspetto c'è stato, è documentato sia dalla relazione del prefetto Cerneti sia dalle immagini filmate, o i pestaggi di persone arrestate, insomma tutte cose che non elenco perché le sappiamo benissimo e che sono sicuramente certamente fatti illeciti e molto spesso anche violazioni di norme di diritto penale. E queste ovviamente hanno a che fare direttamente con i fatti per cui oggi è procedimento, perché avvengono negli stessi luoghi. Ma io credo anche che sia impossibile dire che neanche quei fatti più gravi, che il pubblico ministero ci dice non avere nulla a che fare invece con l'oggetto di questo procedimento, in realtà non possano ritenersi totalmente svincolati, quantomeno per ciò che ci indicano. Perché o noi pensiamo che i fatti, e mi limito a riferirmi a quelli per cui ci sono procedimenti aperti e quelli più gravi, il caso della scuola Diaz o la caserma di Bolzaneto, o noi pensiamo che ci sia stata una sorta di impazzimento collettivo e momentaneo da parte di alcuni appartenenti delle forze dell'ordine che in situazioni specifiche e al di fuori dei fatti di piazza abbiano consapevolmente violato la legge penale, lasciandosi andare a comportamenti assolutamente gravi e deprecabili, o altrimenti è ovvio, come è ovvio, che questi due episodi sono sostanzialmente una cartina di tornasole o la punta di un iceberg di un atteggiamento che però era estremamente diffuso ed era quello che possiamo chiamare, lo faremo successivamente, la costruzione del manifestante come nemico, ma soprattutto era quello che ha fatto percepire a molti, certamente non a tutti, appartenenti alle forze dell'ordine in quei giorni, il manifestante come un soggetto portatore di, in qualche modo, di diritti affievoliti, o comunque che i cui diritti non dovevano essere tutelati come quelli degli altri cittadini nella vita quotidiana. E quindi è impossibile non vedere che quel tipo di atteggiamento, che in quelle situazioni raggiunge quel picco di gravità, in realtà rimane sotto traccia anche per i due giorni precedenti e si riverbera pesantemente anche su quello che accade nelle strade di Genova. Ma su questo aspetto, peraltro, non riflette soltanto né questa difesa una certa area, ma io vorrei leggervi questa riflessione che risale all'ottobre del 2001 e che diceva questo: chi si prepara a militarizzare l'ordine pubblico probabilmente guarda a quella stagione di possibili dissensi sociali rispetto a manovre governative portate ai danni dei diritti dei cittadini e dei lavoratori, penso ai licenziamenti, penso alla scuola. Se chi volesse militarizzare l'ordine pubblico lo fa guardando a quella stagione, ovviamente noi dobbiamo interrogarci con fermezza su quale modello di ordine pubblico si vuole realizzare in questo Paese. Ora, chi ha scritto questa frase in un articolo non è qualcuno dei parlamentari, diciamo così, immediatamente schierati che sono venuti a parlare in quest'Aula, né una parte, tra virgolette, del movimento, ma è Andruccioli su un numero dell'ottobre 2001 di Polizia e Democrazia. Quindi, diciamo così, quel noi che dice noi dobbiamo riflettere su che tipo di ordine pubblico dobbiamo fare è un membro, un rappresentante delle forze dell'ordine. No. Queste poi sono riflessioni che riprenderemo più diffusamente in tempo successivo, ma venendo più strettamente all'oggetto del procedimento, ci dice poi il pubblico ministero che nonostante, credo, gli oltre 150 testimoni escussi, gli elementi fondamentali che l'accusa porta a suffragio della propria tesi sono da ricercarsi in realtà soltanto e prevalentemente nelle immagini video che peraltro erano presenti già all'inizio del dibattimento. E ce lo dice poiché i testimoni hanno risentito della propria visione soggettiva e ci dice anche questa visione soggettiva in questo tipo di processo è stata amplificata ed è testuale dall'essere gli stessi appartenenti a schieramenti contrapposti. Ora, io voglio continuare a pensare e a sperare per la salute del nostro sistema giudiziario che i rappresentanti delle forze dell'ordine, quando vengono a sedersi in un'aula del tribunale, innanzi alle signorie vostre, si percepiscano non come appartenenti ad uno schieramento contrapposto ad altri cittadini, ma si percepiscano come soggetti che sono in grado in qualche modo di aiutare il tribunale ad arrivare alla determinazione di una verità quantomeno giudiziaria. Ritengo però che il fatto soltanto di fare questa affermazione, di percepirla come e di dichiararla come normale, ha un suo aspetto di gravità, che è il medesimo al quale si faceva riferimento prima. Quello che è vero dal punto di vista dell'istruttoria, del materiale probatorio, è appunto il fatto che però il pubblico ministero ci dice la cosa più importante sono i video perché questi sono neutri. In realtà l'operazione che viene compiuta non è così lineare.